buonasera a tutti. Si sente? No, in bomba la voce. Questa sera abbiamo il piacere di avere tra noi un'illustre personalità del rabbinato italiano, anzi il presidente dei rabbini italiani, il professor rabbino Elia Recchetti, milanese di nascita, ma allievo della scuola di Gerusalemme, poi rabbino nella città di Haifa, e dopo l'esperienza israeliana iniziò un periodo di rabbinato nel nostro paese, a Trieste, una città che ebbe un rabbino discusso, su cui abbiamo tenuto un colloquio nazionale e di cui mi permetterò di farvi avere poi gli atti di questo colloquio. E poi a Milano fu collaboratore del rabbino Laras, per poi passare al rabbinato capo di Venezia, dove ha terminato, per così dire, il suo servizio rabbinico. Oggi ha altro da fare, cioè deve impegnarsi nell'ambito del rabbinato italiano, quindi una carica di grande responsabilità. Ed è venuto tra noi per darci una lettura, un'esegesi dei famosi passi di Genesi 11 che abbiamo già cominciato a sondare la scorsa settimana. Quindi adesso io non voglio rubare tempo e do la parola al rabbino Recchetti e dopo a voi, terminata la sua lezione. Prego, rabbino.
Grazie. Si sente, sì. Grazie. Ho pensato di affrontare il testo che ci è stato proposto secondo la classica lettura tradizionale delle rabbinica, in pratica esemplificando davanti a voi una classica lezione di un Rav davanti ai suoi allievi per quando si studia il brano. Per cui se di tanto in tanto qualcuno ha in mano, o comunque è visibile qui dietro, una traduzione del testo, probabilmente poi la scoprirà che io traduco in maniera diversa. Seguo un po' il parere di un mio caro amico che diceva: preferisco sbagliare da solo, perché in ogni caso tradurre è tradire. E quindi anche la mia traduzione sarà tutt'altro che completa e pienamente illuminante, ma cerco di fare il possibile aiutandomi anche con qualche spiegazione di qualche parola del testo ebraico. Per cui io comincio proprio dal testo ebraico e vediamo che cosa troviamo. Vayi chol haaretz safa echat udvarim achadim. Quindi tutta la terra era una lingua unica e parole uniche. Già questa affermazione ci pone qualche domanda. Che cosa vuol dire una lingua unica? Non è un grosso problema. Il Midrash, che come sappiamo è la raccolta degli insegnamenti dei maestri nell'arco di parecchi secoli, ma che comunque si basa su una metodologia di indagine che la tradizione afferma risalire addirittura a quello che Dio ha insegnato a Mosè sul Monte Sinai nelle varie volte in cui lui si è trovato per 40 giorni e 40 notti lassù. I maestri del Midrash rilevano che evidentemente questa lingua unica era la lingua ebraica, perché è quella con cui ha creato il mondo, e su questo potremmo ampliare il discorso, ma ci porterebbe un po' fuori. Anche perché, tutto sommato, questa affermazione non ci aggiunge niente al significato del brano in sé. Molto di più ci dice l'espressione devarim adim, parole uniche, o forse unitarie, potremmo tradurre. Infatti, se noi guardiamo sia il commento di Rashi maggiore commentatore della Bibbia, sia quello del Radak, cioè di Rabbi David Kimchi, che è vissuto circa 4 secoli dopo Rashid, troviamo qualcosa di simile. Rashid dice: sono pervenuti ad un'unica decisione. Quindi queste parole unitarie sono il pervenire ad un'unica decisione. Rashid, citando il Midrash, dice che questa decisione era di salire fino al cielo, avrete presente la torre che giunge fino al cielo, di muovere guerra contro Dio e quindi di sconfiggerlo in definitiva. E perché? Il Midrash dice che avevano paura, nonostante la promessa divina di non distruggere più il creato, avevano il timore che ogni tot anni si ripetesse la storia e che quindi ci fosse una nuova distruzione. Radak ha un discorso un po' diverso. Radak comunque concorda che l'espressione Devarim Ahadim significhi una decisione comune. E qual è questa decisione comune? Radak rimane molto più legato al testo scritto e dice: la decisione era di andare in giro sulla terra e cercare per loro un luogo ampio in cui stabilire la loro dimora in maniera da non disperdersi di qua e di là, visto che erano tanta gente. Di per sé questo sembrerebbe essere una motivazione molto più tranquilla, molto meno preoccupante di quella ipotizzata da Rashid. Ma forse tra le due opinioni non c'è poi quella grande distanza che ci sembra di cogliere fino adesso. E perché non c'è quella grande distanza? Perché che cosa aveva detto Dio all'umanità subito dopo il diluvio? Per Urvu Umilvu et Haaretz. Prolificate, moltiplicatevi e riempite la terra. Quindi il volersi limitare in un unico posto era già di per sé una ribellione, grazie, contro la volontà di Dio. Ora, che la ribellione avvenisse trovandosi nella valle o che avvenisse salendo in cima alla torre, sempre di ribellione si trattava. E quindi ecco che le due opinioni non sono così distanti. Prosegue il testo: vai ibenos am michedem, vai in zeu vikha be'eretz shinar, vai yeshelusham. E avvenne che mentre viaggiavano dall'est, perché abbiamo visto che i monti di Ararat, dove l'arca si era arenata, si trovano a est, quindi venendo dall'est trovarono una conca nella terra di Shinar Sumeri e si stabilirono lì. Questa è una semplice notazione geografica che ha un suo interesse, ma non pone problemi particolari. Più problematico è il verso successivo: Vayomeru ishl el reu hava nil benale venim venissere fa l'iserfa vateilaem halle benale aven vehachemar ayalaem lachomer. Qui già con la traduzione dovrò in qualche maniera interpretare. Dissero l'uno all'altro: ah, di solito traduciamo tu su, interessante che Rashi spiega questa parola in una maniera un po' particolare, utilizzando, come fa molto spesso, un termine della lingua che lui parlava più abitualmente, che era il provenzale e a volte anche l'italiano. Hava, apparecchiarsi, apparecchiarsi, prepararsi. Quindi prepariamoci, nil benale venim, mettiamo insieme dei levenim, cioè mattoni traduciamo oggi, ma Rashi traduce anche qui letteralmente tegoles, tegole, bruciamole, cioè cuociamole nella fornace. E il mattone fu per loro al posto della pietra e l'argilla al posto della malta. Quindi in pratica si mettono a costruire questi mattoni e a usare la malta, comincia la costruzione. Costruzione di che cosa? Perché non è ancora stato detto. Vayomeru Hava nivnellanu ir umigdal veroshova shamaim vena assellanu shem pen nafuz al pene chola arez. Dissero, su, costruiamoci una città e una torre la cui cima sia in cielo e facciamoci un nome. Fama, un nome. Lasciamo pure un nome, affinché noi non ci si disperda sulla superficie di tutta la terra. Bene, è proprio da questo facciamoci un nome che il Midrash arriva a concludere, qui si parla di sostituirsi all'unico che può essere chiamato il nome, Dio. Quindi il nome diventiamo noi, siamo noi che determiniamo chi è la divinità. E affinché noi non ci si disperda da sopra la superficie di tutta la terra, è evidentemente in contrasto, come dicevamo, con riempite la terra. Quindi questa è... Sì, sì, va bene. Quindi questo è il quadro della situazione. Gli uomini con la Arez di tutta la terra, forse non proprio. Difatti il Nachmanide nota che sicuramente alcuni personaggi che in base ai conteggi degli anni riportati nel testo erano sicuramente ancora o già vivi a quell'epoca, non hanno certamente preso parte a un'azione del genere, e stiamo parlando di un personaggio che è chiamato un uomo giusto e integro nella sua generazione, no è? Un uomo talmente giusto da essere in grado non di andare insieme a Dio come Noè, ma di precedere Dio come Abramo, che all'epoca, secondo il conteggio dei maestri, aveva 48 anni, quindi adulto, consapevole e capace. Quindi questi sicuramente non c'erano, però evidentemente questa minoranza spariva nella stragrande maggioranza degli altri. Vayered Hashem lirot et ha'ir ve et ha'migdal asher banu benei ha'adam. Scese il Signore per vedere la città e la torre che stavano costruendo i figli dell'uomo, benei ha'adam. Perché non vengono chiamati, che so, benei enosh, gli esseri umani? Qual è il legame con Adam, con Adamo? Midrash che è riportato da Rashi, lo dice, certo, cioè, non era necessario dirlo. Di chi potevano essere figli? Di asini o di cammelli? No. Quindi qui si vuole sottolineare che erano figli, cioè avevano imparato la lezione, del Adam, del primo uomo, che aveva rinnegato un bene. Quando Adamo aveva rinnegato un bene? Quando, di fronte alla domanda perché hai fatto quello che hai fatto, lui ha detto: la donna che tu mi hai dato. Non so se avete notato che qui davanti qualcuno ha fatto il gesto così. Io ho fatto il gesto così, perché? La donna, se stai a donna, diceva un tizio, io ho sottolineato che tu mi hai dato. Quindi, in definitiva, Adamo con chi se la prende? Con Dio. E loro con chi se la prendono? Ecco perché sono figli di Adamo in questo aspetto. Ma per soffermarci sui figli di Adamo abbiamo trascurato un punto importante. Dio scende. Perché? Ha bisogno di scendere, non si trova dappertutto. Infatti, Rashi dà un accenno interessante, ma più completo è quello che viene detto da Rav Sadia Gaon. Rashi dice: chiaramente non ne aveva bisogno, ma con questo lui ha voluto insegnare ai giudici di non condannare nessuno finché non hanno visto e capito. Quindi qui non si tratta tanto di scendere materialmente dall'alto, ma di scendere, cioè di andare all'interno, nel profondo del significato di ciò che sta accadendo. Scendere a fondo nelle cose, si dice, no? Questo è il senso di Dio che scende, e poi questo verbo tornerà più avanti. Forse scendiamo. Quindi Dio scende, cioè cerca di vedere fino in fondo che cosa vogliono ottenere questi esseri umani. Già, perché? Perché in realtà, come dice Rashi, prima di giudicare bisogna conoscere tutti gli aspetti. Forse in qualche cosa non sono così colpevoli. In che cosa? Lo troveremo dopo, ma c'è un qualcosa che ci dovrebbe indicare. Sono proprio le parole che dice Dio adesso. Vayomer Hashem hen am echad v'safa achat lechulam v'ze achilam la'asot ve'ata lo yibatzer mehem kol asher yazehu la'asot. Disse Dio: ecco, è un popolo unico e c'è una unica lingua per tutti, e questo è ciò che cominciano a fare adesso. Non si potrà evitare a loro tutto ciò che hanno macchinato di fare. Cosa sta dicendo Dio con queste parole? Lo spiega in maniera molto chiara il commento di Rabbino Ovadias Forno, rabbino di Finale Emilia, nel 1400. Non c'è nulla, dice Sforno, che possa impedire loro di portare a compimento la loro intenzione, perché sono molto uniti. Questo fatto dell'unità di intenti la ritroveremo ancora. Ci ricordiamo che il brano è cominciato proprio con la terra era una sola lingua e parole unitarie. Tutto il cappello generale è sul porre l'accento su questa unità dell'umanità dell'epoca. Quindi Dio dice: questa unità è tale che se li si lascia agire, sicuramente riescono. E quindi avanerida. Venave la sham sefatam, asher lo ishmeu ish sefat re'eu. O suscendiamo, quindi nuovamente analizziamo bene, distinguiamo la parte positiva da quella negativa e confondiamo lì la loro lingua, perché non comprendano uno la lingua del suo prossimo. Confondiamo lì la loro lingua, perché lì, erano già tutti lì, perché bisogna ripeterlo, perché bisogna sottolinearlo. Spiega Rabbi Avraham ibn Ezra, l'accento viene posto proprio sulla parola lì, perché lì era il punto focale del problema, il fatto che volevano stare lì, che da questo fatto nasceva tutto il problema della loro ribellione, dal fatto di voler stare lì. Se già dal punto centrale cominciano a non capirsi, per forza dovranno dividersi. Vayafetz Hashem otam misham al penecho la'aretz vayachdehu livnot ha'ir. Li disperse il Signore da lì, sulla superficie di tutta la terra, e smisero di costruire la città. Attenzione, è una punizione o è semplicemente la logica conseguenza del non capirsi? Qui possiamo cominciare a porci una domanda che si riferisce non soltanto a questo episodio, ma a tutta l'ottica della tradizione ebraica in merito all'intervento divino nelle questioni umane. Uno dei brani biblici più ripetuti nell'ebraismo è quello che noi chiamiamo lo Shema, ascolta Israele, eccetera. Il secondo brano, che è tratto dal capitolo successivo di Deuteronomio, dice: se voi realmente darete ascolto ai miei precetti che io vi comando oggi, cioè di amare il Signore Dio vostro con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra persona, darò la pioggia per la vostra terra a suo tempo, autunnale e primaverile, raccoglierai il tuo grano, il tuo mosto, il tuo olio, darò erba nel tuo campo per il tuo bestiame, mangerai e ti sazierai. E qui che cosa c'è? C'è il concetto che se tutto il popolo segue la volontà divina, Dio dà, concede, premia. Fate attenzione a voi, prosegue il brano, che non si seduca il vostro cuore e voi deviate e serviate divinità estranee e vi inchiniate ad esse. Si accenderebbe lo sdegno del Signore contro di voi e fermerebbe il cielo. L'azione di Dio è alt. La conseguenza: non ci sarebbe pioggia, la terra non darebbe il suo prodotto, vi disperdereste. Quindi le conseguenze, la punizione tra virgolette, più che una punizione, un'azione forte di Dio, è la conseguenza diretta dell'azione del popolo. E qui stiamo parlando esattamente della stessa cosa. L'unitarietà viene utilizzata per il male, l'azione di Dio è semplicemente quella di... non ci si capisce più. Il resto viene da solo. Quindi la punizione è solo la conseguenza naturale della nostra azione. Perciò il suo nome fu chiamato Babel, perché lì confuse Balal, la lingua di tutta la terra, e da lì li disperse il Signore sulla superficie di tutta la terra. Voi sapete che l'ebraico è una lingua consonantica nella quale tre consonanti in un determinato ordine rappresentano il concetto fondamentale di una parola. Poi le vocali, prefissi, suffissi, infissi, precisano meglio il concetto, ma il concetto generale è dato da tre consonanti in una determinata sequenza. Quello che sembra dire qui il testo cos'è? Che Babel, B, B, L, si chiama così perché lì Dio confuse B, L, L, le lingue. È un'etimologia giusta? È un'etimologia assolutamente sbagliata. Perché avrebbe dovuto chiamarsi Balel, non Babel. Questo ci indica che quando l'uomo arriva a confondere i concetti, li confonde in maniera tale che essi si confondono ulteriormente da soli. Prima di concludere il brano, lo studio di questo brano, dobbiamo fare una riflessione. Questo racconto viene poco dopo il racconto del diluvio universale. Lì che cosa era successo? Lì era successo che ogni essere, attraverso la violenza, attraverso la sopraffazione, attraverso il furto, attraverso la perversione di valori etici, stava rovinando il suo ambiente al punto da rovinare tutto il creato. Perfino gli animali avevano imparato l'immoralità umana. Dio interviene, questa volta sì, con forza. Cosa fa? Distrugge tutto. Qui abbiamo un'umanità che si ribella contro Dio. Dio cosa fa? Li fa disperdere. Fa sì che loro si disperdano, non gli dà il calcione per mandarli via, no. Fa in modo che si disperdano. Un attimo, ma quale colpa è maggiore? La colpa di chi crede nell'esistenza di Dio ma si comporta eticamente in maniera sbagliata, o chi vuole negare il diritto di Dio di comandare? A prima vista è ovvio, no? La colpa peggiore è quella di negare Dio. Eppure la punizione è minore. Perché? punizione è minore per il motivo che avevamo visto come cappello e che era stato richiamato più volte. Al tempo del diluvio l'umanità viveva nell'odio reciproco. Qui almeno c'era unità, erano insieme. Quindi il messaggio che questo racconto ci dà è che cosa? Che l'unità può essere gestita in maniera positiva o in maniera negativa, ma rimane un valore. Dobbiamo, il nostro dovere è di gestirla positivamente, altrimenti ne subiamo le conseguenze. Ma comunque l'unità è un valore positivo. Anche perché quello che causa la dispersione, che cos'è? Il fatto di non comprendersi a che cosa porta. Porta fatalmente, come dice il Midrash, alla violenza. Perché? Perché quando uno ti chiede una tegola o un mattone e tu gli dai un martello, quello il martello te lo dà sulla testa, lo dice Midrash. Da lì comincia non l'odio, ma il combattersi anche senza l'odio, che è la cosa più stupida che si possa fare. Un'ultima osservazione. Passando dall'ingresso, ho visto che nel titolo c'era la questione se è relativa al mito. È un mito o dobbiamo credere parola per parola quello che è scritto? La domanda vale non soltanto su questo testo, può valere su qualunque momento, qualunque racconto, in qualunque parte della Bibbia. Mito o verità? È chiaro che se mi vedete, ho anche un certo physique du rôle, se io dicessi che è un mito, ovviamente darei un'impressione di uno che bleffa, o fa qualche cosa in cui non crede, o sputa del piatto in cui mangia, perché una delle due. Per cui sicuramente la mia risposta è una verità, verità storica. Io so che vicino a me c'è qualcuno che affronta le cose dal punto di vista eminentemente storico, ma io mi permetto di dire che anche la storia va interpretata. Esistono anche, per quanto riguarda la storia, diversi piani di lettura. C'è la storia documentaria, ci sono documenti, ci sono qualcosa che vale come un documento, per esempio appunto evidenze di scavi, di cose di questo genere. Ma c'è una storia diversa, una storia che è forse atemporale, ma è la storia dell'umanità, è quello che succede, che è successo e può succedere ancora. Forse è l'unico modo in cui realmente la storia magistra vitae, la storia maestra di vita. Possiamo mettere in dubbio che la famiglia umana in origine potesse essere unita e che le suddivisioni, le incomprensioni, il parlare linguaggi diversi, che non è necessariamente parlare uno latino e l'altro greco e l'altro tocarico B, ma il parlare linguaggi diversi anche parlando la stessa lingua, è all'origine di molti dei mali del mondo. E che il portare queste nostre incomprensioni al punto da combatterci aspramente nega un principio fondamentale, che siamo tutti figli di un solo padre, che si chiama Dio, comunque, in qualunque modo lo si consideri o lo si veda. Quindi la storia della Torre di Babel è storia vera ed è storia eterna, perché succede anche oggi.
Grazie. Grazie cordiale a Rav Richetti, e adesso la parola a voi. Chi desidera intervenire ordinatamente, c'è un microfono a vostra disposizione e quindi è bene che lo si prenda. Mi spiace venire, no? Prima c'era la mano alzata, poi dopo c'è la mia. Viene, scusi, questo. Eccolo, grazie.
Buonasera, ragazzi. Vorrei partire.
No, non si sente. Massimo, in aiuto, per favore.
Aiuto.
Alzi la voce.
Posso, sì, posso farne a meno. Volevo partire da...
Ah, forse sotto, forse bisogna pigiare qualche...
Forse...
Proviamo. Ecco, provi. Ecco, adesso sì.
Grazie. Volevo partire dal mattone, da Adam, dalla terra, di cui sono fatti questi mattoni. Da cui... Poi c'è parte una freccia, che è anche la freccia del tempo, il tempo lineare, no? Quello ciclico di altre tradizioni. Da quella Adam viene fuori Adam, e viene fuori un Ish, e poi un Isha, che però sono poca cosa se non interviene quell'altra parola importante, l'Enegdo. Perché se è su quella relazione che si fonda il Berit.
Scusa, ma non capiamo il suo termine. Parli per come non parlo.
Scusate, era per accorciare. Va bene.
Se parla così.
Concluda, eventualmente traduca in
italiano. Sì, allora possiamo configurare una storia. È una mia interpretazione, per il peso, non vorrei assolutamente sovrappormi a quanto è stato detto, ma. I testi, questi testi sono così ricchi di suggestioni che non credo sia arbitrario amarli anche in un'altra dimensione. Dalla terra viene fuori Adamo e viene fuori come uomo e poi come donna, ma la relazione su cui si fondano poi i patti, se non c'è, si rimane al mattone, si resta lì confitti in una dimensione terrena, quella del serpente che tenta, perché questo brano è collegato al mio modestissimo giudizio con il brano della Genesi della conoscenza. Secondo me Dio qui in questo punto fa qualcosa di interessante, ammette che l'uomo ha imparato a conoscere, Genesi, Bereshit, e confonde le lingue per riconoscere all'uomo la libertà di essere diverso. Naturalmente la libertà non esiste, il male assoluto se non c'è e non è contemperata dalla responsabilità. Quindi Dio rientra dalla porta, prima come incendiario, poi di nuovo come pompiere, a stabilire il senso del valore. Benedetto XVI, sì, mi pare. Dio è amore. Io direi modestamente, l'amore è il mio Dio. Così non imputerò più a Dio il male del mondo, e la scintilla divina che mi è stata trasmessa non si limiterà a nessuna religione comprendendole tutte.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie. Può rispondere su
sì, perché sì, se è possibile preferisco.
Sì, sì. È meglio, si articola meglio la conversazione.
Ecco, mi ha lanciato qualche suggerimento, qualche suggestione interessante, e poi la costruzione va un po' analizzata. Dunque, Forse bisognerà un attimo chiarire alcuni aspetti. Sappiamo tutti che Adamo si chiama Adam perché è preso da Adama, terra, va bene. Ma subito dopo, appunto, l'uomo, Adam diventa Ish, è l'uomo. E dal Ish, dall'uomo, viene presa la Isha, la donna. Tra l'altro, interessante notare che l'ebraico è l'unica lingua al mondo, sia di quelle antiche che di quelle attuali, in cui ci sia un così stretto legame tra il termine che indica l'uomo e quello che indica la donna, perché Isha è chiaramente il femminile di Ish, la uoma, lo dovremmo tradurre letteralmente. Non c'è in nessuna lingua una cosa del genere. È un'interpretazione un po' più modernista. Ma la cosa è, ecco, è stato lanciato il suggerimento che forse, se non c'è l'accordo tra Ish e Isha, l'uomo torna a essere quel po' di terra con il quale si fanno i mattoni, cioè qualcosa di un pochino tosto. In realtà c'è molto di più. C'è molto di più in questo termine Ish e Isha. I maestri dell'ebraismo notano una cosa, e lo dicono in una maniera molto così poco comprensibile. Se un uomo e una donna lo meritano, Dio è in mezzo a loro. Se non lo meritano, un fuoco li divora. Oh, è un bel insegnamento. Un fuoco. Ma perché proprio hanno scelto queste immagini? La stranezza è che il termine Ish e il termine Isha differiscono fra di loro perché nella parola Ish c'è una lettera in mezzo, la Yod. Nella parola Isha la Yod non c'è, ma alla fine c'è una Hei. Allora, se lo meritano, se trovano un'unione, la Yod e la Hei si avvicinano, Yod, Hei, Yah, che è uno dei nomi di Dio. Quindi Dio è con loro. Se non se lo meritano, se non trovano l'unione, che cosa rimane in comune tra la parola Ish e la parola Isha? Le lettere Aleph e Shin, che formano la parola Esh, fuoco.
Questo è un esempio raffinato di esegesi ebraica, di prassi di Midrash, grazie a Ricchetti.
Ma c'è di più, ma c'è di più su questo. Ha citato anche il termine Kenegdom, perché la donna viene creata da Dio affinché sia Ezer Kenegdo, un aiuto che stia di conto a lui. Allora, o è un aiuto o sta di conto. La risposta dei maestri è: se l'uomo se lo merita, io sento già qualcuno che comincia a gongolare, se l'uomo se lo merita la donna è un aiuto, se non se lo merita se la trova contro. Quindi chi valuta il valore dell'operato dell'uomo se sta la donna. Ma c'è anche, quindi forse appunto in questo problema dell'alleanza tra uomo e donna c'è qualcosa di più della materia della terra. C'è l'alternanza tra Dio, forza creatrice, e il fuoco, forza distruttrice. C'è l'alternanza tra un'unione positiva e un'unione contrastata. E poi il suggerimento: Dio ha confuso con una finalità positiva. Già nel Talmud, Rabbi Meir era un personaggio molto particolare, a volte tirava fuori delle frasi che lasciavano la gente con l'impressione che lui avesse perso il cervello, in realtà sapeva molto bene che cosa diceva e che cosa faceva. Rabbi Meir dice: Dio ha fatto un gran bene all'umanità disperdendola su tutta la terra. Ma come? Abbiamo appena visto che è frutto di una punizione, di una negatività dell'uomo, eccetera, eccetera. No. Ha fatto un gran bene all'umanità disperdendola su tutta la terra, dice Abimeir. Perché? Perché solo così si può cercare di tornare ad unirsi. E allora qui possiamo veramente arrivare alla risposta. Dio è amore o io scelgo l'amore come Dio? Dio è soprattutto un padre. Ed è anche un maestro. Come padre e come maestro ama enormemente i suoi figli, i suoi allievi. E li pone sempre di fronte a dei compiti, a degli esercizi sempre più difficili. Altrimenti non crescono.
Grazie. Prima c'è qui davanti una domanda già, poi dopo mi veniamo. Prego.
Sì, buonasera. Allora, lei coerentemente ha detto non è un mito, è un dato di realtà storica. Io tendo invece a pensare che sia un mito, e un mito che abbia come sottostante, in analogia con molti miti greci, quello della ibris, cioè della tracotanza, dell'andare oltre, no? In questo senso lo assimilo anche al mito del peccato originale, dove non è il problema di disobbedienza, è se mangerete questo frutto diventerete come lui. No, analogamente voglio dire il mito di Icaro che vuole appunto andare verso le sommità del cielo, il mito di Niobe che vanta le proprie figlie più belle di Apollo e Diana, il mito di Cassiopea che vanta la propria figlia più bella, che vanta se stessa bella come Venere, eccetera. Ecco, quindi rivolgo questa domanda magari forse al professor Carozzi, se si può ravvisare un'analogia sul piano mitologico, mitologenico in queste citazioni. Però volevo fare anche poi, partendo dalla risposta che lei ha appena dato, molto interessante, chiedo per ignoranza mia, perché lei dice che la Yod e la Hei messe insieme fanno Dio? Nel senso che il tetagramma è sì Yod Hei, ma c'è anche Wav Hei. Allora
sì, non capisco. Rispondo subito soltanto a questo. Pensiamo a un verso della Cantica del Mare nell'Esodo. Ozi Vezimrat Yah. Mia forza e mio canto è Dio.
Grazie. Perfetto.
Quindi la domanda è...
Vuole che io dia una risposta?
Sì, possibilmente la ringrazierei.
Io riprendo il termine mito da una prospettiva storica. Per mito in ambito storico non si intende una favola, una fandonia, una negazione, ma si intende una verità espressa non in modo razionale, ma in modo, per così dire, prescientifico, con una retorica, con una stilistica che è, per così dire, direttamente proporzionale a un grado di civiltà che non è il nostro, che non è quello della modernità, che è quello della scientificità. Quindi propriamente si deve intendere il mito in questa accezione. I miti nelle religioni non sono sono in un certo senso il momento prescientifico e prelogico, ma non è il momento alogico. Quindi è una verità espressa in una dimensione che non è ancora la dimensione della scientificità, della filosofia, della scienza. E quindi in questo penso che possiamo trovarci d'accordo. Non so fino a che punto con Ravrichetti. Poi c'è un altro discorso.
Stava dicendo già di sì, poi ha visto il mio sorriso.
Io apprezzo molto la santa sapienza rabbinica, e quindi avendo qui un esempio esponente accanto, di nuovo con i piedi di piombo.
Nel senso che lui parte da una precomprensione conclamatamente religiosa. Io non posso partire da nessuna precomprensione, per quanto è possibile, perché tutti abbiamo comunque un retroterra, abbiamo delle precomprensioni, ma diciamo mi metto in una sospensione di giudizio, in una epoche, per così dire, che è proprio della metodologia storica. Ovviamente il rabbino l'ha detto coerentemente, non può farlo, diversamente non sarebbe lui, non sarebbe
per così dire, testimone, rappresentante, depositario di una sapienzialità che invece è quella appunto ebraico-rabbinica.
Non so se... sì, sì, ma lei ritiene che ci sia come lettura, virgolette, alternativa, un'indicazione appunto di una ibris, di una tracotanza umana che così...
È possibile cogliere comparativamente un'analogia.
Sì.
Ma l'analogia permette di distinguere ciò che c'è di affine e ciò che c'è di diverso. È nella diversità che noi storicizziamo. Per cui gli esempi mitologici che lei ha portato appartengono a un modello di civiltà che è diverso da quello ebraico o da altri modelli. Quindi hanno una loro funzione, una loro rappresentatività, una loro fondazione in un contesto determinato che potrebbe disturbare in questo caso se vuole sovrapporre alla verità espressa, usiamo pure il termine, dal mito ebraico, della mitologia fra virgolette ebraica. È chiaro? Prego,
dovrebbe prendere io un attimo solo, volevo
un corollario.
Sì, un corollario. Stavo pensando di dare anche una mia risposta, in parte mi ha prevenuto e ha risposto lei, ma volevo soffermarmi solo un secondo sulla definizione di che cos'è una realtà scientifica. E prendo come esempio il problema delle fonti del testo biblico. Voi sapete molto bene che mentre la tradizione ebraica attribuisce il testo della Torah, del Pentateuco, alla mano di Mosè, ma alla bocca di Dio, a partire dalla seconda metà del Settecento l'analisi da prima illuminista e poi positivista, eccetera, del testo biblico segue altri principi, sostiene che ci sono varie fonti individuate in una fonte popolare, in una sacerdotale, forse in una regale, eccetera, eccetera. A questo proposito io pongo a voi un quesito. 20 anni fa, un po' di più, 23 direi, 23, 24 anni fa, sui giornali è comparsa una notizia che all'università di Haifa, l'università più laica di tutta Israele, all'università di Haifa il testo del Pentateuco era stato sottoposto ad una attenta analisi computerizzata per arrivare a definire quante fonti avevano concorso a redigere il testo. La risposta è stata che la fonte era una sola e che l'autore era vissuto presumibilmente intorno al 1500 avanti l'era volgare ed era fornito di cultura egizia. In altri termini, mancava sul retrocoperta la foto dell'autore perché avremmo avuto la vera fotografia di Mosè. Il mondo scientifico
è insolto,
magari ha totalmente ignorato la scoperta. E io qui mi sono domandato, però ogni tanto, siccome sono cattivo, butto sugli altri la domanda: chi è più scientifico?
La nostra telefonata. Prego, venga a prendere il microfono.
Intanto il mio indirizzo di saluto è al rabbino e al professore. Esimio rabbino, ultimamente, perché i modelli scientifici vanno avanti per la ricerca, è quello che porta avanti, hanno riscoperto che l'apre della lingua ebraica era la unga, era il famoso lingua pre-ebraica, molto profonda e molto diciamo così, anche elevata spiritualmente.
Molto semita, sì.
Molto semita. E allora chiedo a lei, ha un fondamento scientifico quello che io ho esposto a lei della famosa lingua, è la più vecchia del mondo, ecco, concordano gli accademici adesso. E la ringrazio, sono stato breve per lasciare spazio anche agli altri. La ringrazio di cuore.
Il proto-semita è una... l'idea che effettivamente è stata ipotizzata, come d'altro canto anche le lingue indoeuropee risalgono a un proto-indoeuropeo che precede ancora il sanscrito, eccetera, eccetera. È un'ipotesi su cui non ci sono prove documentali, nel senso che i primi documenti scritti in lingue semitiche sono già differenziati tra ugaritico, accadico, poi un po' più tardi compare un aramaico, ma molto tardivo, l'ebraico, il fenicio, il siriaco, eccetera. Sono tante lingue che risalgono a una matrice comune. È interessante che perfino una lingua africana, cioè l'amarico, fa parte delle lingue semitiche, ma secondo quanto gli etiopi affermano, questo dipende dal fatto che l'hanno imparato dalla regina di Saba dopo che è stata a trovare Salomone. Probabilmente è un po' più tardiva, ma anche lì prove non ce ne sono. Può essere, però effettivamente, se da un punto di vista di ipotesi scientifica, perché appunto prove non ce n'è, se dal punto di vista di un'ipotesi scientifica l'idea di un proto-semitico ha una sua valenza, resta il punto di domanda che viene dato proprio da questo esempio dei nomi Ish e Isha che vi ho portato, che è l'unica lingua in cui questo succede. E questo a me, ma non solo a me, fa pensare che ci sia dietro una logica che è molto più antica di quelle altre. L'unica logica in cui ci si accorge che uomo e donna sono in realtà lo stesso essere, con una piccola differenza. E questa concezione così antica forse è talmente antica che non è ancora diventata moderna.
Grazie, perché lei ha dato la risposta alta della religione e le risposte alte della storia. La ringrazio, professore. Grazie di nuovo, Esimio Rabbino.
Scusi, ha fatto una domanda?
A noi, no, prego, prego.
Se posso rispondere, citerò due eminenti studiosi.
Scusi, ma siccome c'è la registrazione, se lei parla da lì non viene nella registrazione.
Mi scuso.
Citerò due eminenti studiosi ebrei, Freud e Popper. L'ebraismo è tanto vasto e tanto importante che non può essere confinato agli ebrei. È la mia opinione. Così come il Cristo non può essere confinato ai cristiani. Freud scrisse un libro, Mosè l'ebreo, Mosè l'egizio, e se facciamo quei conti lì e ci spostiamo di un secolo e mezzo, troviamo Akhenaton e Jan Assmann, che è l'egittologo di Heidelberg, enorme studioso, forse fra i primi cinque più autorevoli egittologi, sostiene la genesi del modello, ma insomma non voglio entrare in quel problema, parliamo invece di scienze, come lei ci ha sollecitato a fare. La scienza moderna non è una scienza affermativa, è una scienza di confutazione. Popper, il principio non è quello dell'enunciato, ma della provvisoria resistenza dell'enunciato alla confutazione. Se ci leviamo da quello, per cui è contemporaneamente vero come ipotesi quella dell'unico autore, ma nel momento in cui non resiste la confutazione, ed ella stessa ha detto, si sono levati gli scudi contro questo, e la confutazione è stata accettata dalla comunità scientifica, perché poi che cos'è la scienza? La migliore definizione è: la scienza è ciò che gli scienziati e non altri dicono che sia. Come metodo, non come,
per
non
carità,
come tecnologia,
per carità, come metodo, d'accordo. Ci sarebbe da parlare tantissimo. Intanto è vero che Freud e Popper sono ebrei, però è anche vero che si definivano ignoranti in termini di ebraismo, quindi sarebbe come se io per il fatto di comprare le scarpe volessi discettare sull'arte di fare le scarpe, non credo di saperlo fare. L'ebraismo non può essere confinato agli ebrei, certo, ma lo dice Dio stesso, perché nella Bibbia non c'è solo un messaggio per il popolo ebraico, c'è quello che è molto ampio, ma c'è anche un messaggio universale che magari venisse raccolto veramente da tutti, i titoli dei giornali sarebbero molto diversi ogni giorno. La scientificità della confutazione della tradizione ebraica, ma ne dubito per un motivo molto semplice. L'idea delle varie fonti è stata suggerita dalla differenza del nome divino usato in due racconti simili della Genesi. Ecco, ora, nel 1700 ebriscola hanno detto: questo dimostra che le fonti sono diverse. Se avessero guardato mica tanto uno qualunque dei commentatori tradizionali dell'ebraismo nell'arco, diciamo, dal 300 avanti l'era volgare fino al 1700 dopo, avrebbero scoperto che, secondo la tradizione, i nomi divini hanno un significato diverso a seconda del tipo di azione che Dio sta compiendo. E quindi la risposta al quesito che aveva portato a dire le fonti sono diverse era già stata data.
Io vorrei agganciarmi alle ultime parole del rabbino, perché questa tradizione viene in un certo senso, mi si perdoni la parola, scippata dall'islamismo, che produce poi i 100 nomi di Allah, che hanno un'analogia proprio a quanto nell'ebraismo il nome o la pluralità dei nomi vogliono esprimere. È la pluralità degli interventi di Dio, che sono, per così dire, inesauribili. E quindi il nome, uno dei motivi del divieto del pronunciarne il nome è anche legato a questo, che Dio è incatturabile, inconcepibile. Allora, a questi 100 nomi che sono stati poi elaborati all'interno dell'Islam e che il profeta islamico ha preso dalla comunità della diaspora di Yathrib, quando se n'è andato dalla
Mecca. Però si parlava di solo 10 nomi.
Io faccio una comparazione di uno storico, certo. Per avvalorare questa, chiamiamola pure ipotesi se volete, in sede storica, ma è più che suffragata da un riscontro filologico. Quindi grazie di questa.
Anche perché, se permette, io penso che un criterio scientifico sia anche, e mi correggerà se sbaglio, che un'interpretazione che storicamente è stata scritta in un tempo più vicino alla redazione del testo è probabilmente più autentica di una successiva, e queste interpretazioni tradizionali sull'unitarietà del testo, perché la differenza di nomi è diversamente spiegabile, risalgono quantomeno non al 1700 dell'era volgare, ma quantomeno al 300 avanti, scusate,
a cui si può aggiungere il classico il fatto dei filologi di marca tedesca, lectio difficilior preferenda, nell'antichità, nella complessità, è da leggersi proprio questo riscontro di valenza positiva, cioè va preferita la lezione, cioè il test, la redazione di un testo che è più difficile, presenta una maggior difficoltà perché il suo contesto è più intricato, e l'intrico può essere legato a una fase di gestazione che non si è ancora esaurita in un ordinamento espressivo di tipo sintattico. È chiaro quello che dico? Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ah, c'era il professor Andrés, prego.
Se posso, rabbino, cercare di capire meglio il testo che lei ha così profondamente analizzato. Mi sembra che il testo, appunto per tornare al testo che abbiamo letto,
grazie,
si compone di due parti ben distinte. La prima parte termina per non disperderci su tutta la terra, e la seconda parte termina con lì disperso su tutta la terra, quindi in maniera molto analoga e all'incontrario, si può dire. Allora, secondo me, la prima parte appartiene a chi non vuole disperdersi, la seconda parte appartiene a Dio che li vuole disperdere. Quindi per me la frase centrale è per non disperderci su tutta la terra. Cioè questi uomini, quello che importa a questi uomini nella loro tracotanza, nella loro non amore di Dio, è quello di non disperdersi, cioè di restare su un posto. E per fare questo devono, per così dire, fortificarsi, crearsi una loro torre e darsi il nome, e quindi non vogliono disperdersi. Questo è contrario al volere di Dio, che nella Genesi dice invece crescete, moltiplicatevi e popolate la terra. Quindi questo è la loro tracotanza, non tanto di per sé la torre, secondo me, o il nome, che sono la conseguenza logica, ma il fatto di non voler disperdersi, cioè di non voler popolare la terra, di rinchiudersi in se stessi. Non so se ho capito bene.
Senz'altro, lei in pratica ha sintetizzato, tra l'altro in maniera ottimale, le parole del Radak di Rabbi David Kimchi. Però quello che tra l'altro abbiamo trascurato di rilevare è che proprio dalla contrapposizione tra queste due espressioni, affinché noi non ci si disperda e li disperse, noi abbiamo anche un altro grosso insegnamento che percorre tutto il testo biblico e anche molti testi rabbinici, cioè il concetto della remunerazione per contrappasso. In pratica, a una determinata azione corrisponde una determinata reazione uguale e contraria. Bene? E questo c'è. Ma quello che volevo suggerire è che in definitiva questa interpretazione, che sicuramente è valida, non è in contrasto con quella che dà Rashi, che nota nella torre un tentativo di detronizzare Dio, perché in realtà questa opposizione è un negare il valore dell'ordine divino e quindi un sostituirsi a Dio. Questa era l'ipotesi di armonizzazione delle varie interpretazioni.
Grazie. Sulle apparentemente diverse denominazioni di Dio, ma allora chiedo perché nel Genesi 1, che pure sappiamo è posteriore al Genesi 2, si parla almeno comunemente
sempre secondo una determinata...
Ma è irrilevante poi, in fondo, voleva essere un attenuante rispetto alla mia domanda. Perché, diciamo, Bereshit in principio si parla di Ruah Elohim, cioè è al plurale, Dio è al plurale?
È interessante notare che il nome ha una forma plurale, ma il verbo è sempre al singolare. Vayomer, disse, non Vayomeru.
E quindi?
Quindi il termine Elohim, come si nota poi in un paio di brani nell'Esodo e nel Deuteronomio, indica la caratteristica del giudizio, cioè della giustizia divina, mentre il tetragramma Yod Hei Vav Hei, essendo l'unione delle forme verbali perfetto, participio presente e imperfetto, cioè incompiuto, cioè futuro, del verbo essere, e quindi indicando il concetto di eternità, indica anche la costante attenzione, quindi la bontà e la misericordia di Dio. Da lì il Midrash ricava un insegnamento che inizialmente, ecco perché ho nicchiato quando ha detto che il secondo capitolo è stato scritto prima del primo, inizialmente Dio voleva creare l'universo sulla base del diritto, della giustizia, della severità. ma quando è arrivato alla creazione dell'uomo ha capito che così il mondo non avrebbe potuto continuare ad esistere. E allora ha unito, e anzi ha messo prima la caratteristica della misericordia rispetto a quella della giustizia, senza cancellarla, perché la giustizia comunque deve esistere.
Che è una tematica che entra nella grande tradizione profetica.
Sicuramente.
Infatti è l'unico di cui non dice e vide che era cosa buona quando crea l'uomo.
Anche nel secondo giorno della creazione, perché l'atto del diventa non più Tov buono, ma Tov Meod, letteralmente molto buono. Ma il già citato Rabbi Meir, che abbiamo detto era un personaggio un po' particolare, leggeva non Tov Meod, ma Tov Mot, è buona la morte. E anche gli altri maestri dicevano, ma te sei pazzo. E lui spiegava, la morte in certi casi è una salvezza. Pensate quando muore un malvagio e il giusto si salva.
C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Prego. Alzi la voce, ecco, per favore.
Quando la commissione celestica degli angeli chiesero a Dio perché dobbiamo creare l'uomo che magari mente, è imperfetto, e allora dice questa traduzione celestica, ma se non creiamo l'uomo non c'è più l'amore di completare, ecco, non completiamo il concetto di...
C'è molto di più nel Midrash. Perché chi dice non merita creare l'uomo perché è tutto menzogna, perché è malvagità, perché rovinerà il creato, è l'angelo che si chiama Emet, verità. E dice Midrash, Dio che cosa fa? Lo butta giù in questo mondo. Come dire, fai presto a parlare. Vai a vedere com'è la vita reale, prima di giudicare. E solo dopo, come è scritto nei Salmi, Emet me eretz tizmach, la verità rigermoglierà dalla terra.
Grazie, ciao.
Grazie.
L'ultima cosa, e non vengo lì perché non è importante, ma forse è bene precisare. La teoria della fonte J, E, D, P, eccetera, è stata contestata da decenni, e anche la successiva Formgeschichtliche Methode oggi non gode di grande fama, ed è stato fatto su base scientifica, perché non c'è contrasto fra scienza e fede. Una mezza scienza lontana da Dio, la scienza intera avvicina a Lui.
Mio padre, che si definiva un ebreo che cerca, o diversamente un ebreo molto religioso ma poco praticante, diceva: giorno verrà e lo scienziato, suddividendo nella sua provetta la più infinitesima parte del creato, ci troverà Dio.
Dobbiamo continuare. C'è qualcuno ancora che desidera intervenire, interloquire degli apporti? Prego, prenda il microfono.
Dio scende, nel senso vuole capire il perché delle cose. E non ho trovato proprio niente di buono in questi uomini quando è sceso, perché erano uniti. Lei prima ha detto anche che l'essere uniti può avere una valenza positiva, e io vedo anche, io capisco tutto questo disegno, però vorrei che lei riuscisse a mettere in evidenza la positività dell'essere insieme, perché credo sia fondamentale l'essere insieme per raggiungere un certo scopo e non per, non so, andare contro i disegni di Dio. Grazie.
Sì, io vorrei proprio semplicemente rileggere le parole stesse del commento, che dice qualcosa di assolutamente eccezionale. Ecco, è proprio il commento di Rashi. Ma qual è la cosa più grave? La colpa della generazione del diluvio o quella della divisione? I primi non hanno steso la mano contro il principio fondamentale. Questi hanno steso la mano contro il principio fondamentale, se si potesse dire, per combatterlo. Ma i primi sono stati travolti dall'acqua e questi non sono scomparsi dal mondo. Ma il problema è che la generazione del diluvio era di ladri e c'era lite fra di loro. Ed è per questo che sono periti, mentre questi altri praticavano amore e fratellanza fra di loro, come è detto, un'unica lingua e parole unitarie. Da qui si impara che la contrapposizione è odiata e l'armonia è amata.
Quindi c'è una lettura in positivo. Cioè, il versetto 6, io leggo nella traduzione
sì.
Che abbiamo sott'occhio, questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Quindi
proprio perché c'è questo fatto positivo
non potremmo
della dire. Loro unitarietà e del loro amore reciproco.
In una prospettiva direi di modernità o di contemporaneità, diciamo pure di tipo illuministico, laico, non è possibile leggere un tentativo di fare in positivo anche senza la stretta connessione con la divinità, sapendo che la divinità non è contraria, o nel senso, la divinità lascia fare perché trova una positività, una positività che comunque umanamente non raggiungerà l'assoluto nella conclusione. Io la volta scorsa avevo citato la simbologia della piramide tronca che c'è sul dollaro, che solo con l'innesto del triangolo in cui sta l'occhio divino porta a conclusione la piramide stessa. E la leggenda sul dollaro in latino dice annui certis, Dio, soggetto sottinteso, annui fu in accordo con le imprese iniziate, perché è lui che le porta a compimento.
È una lettura possibile anche qui, cioè mentre appunto come abbiamo visto Rashi dice se li lasciamo fare potranno portare a compimento, e questo non deve avvenire, e però al tempo stesso dice hanno la possibilità di farlo perché si vogliono bene, perché c'è unità. Se quest'unità è portata in senso positivo, certo Dio è d'accordo. Un passo del Talmud dice che Mahashavat va e lo chime mezzare fare masse, cioè un pensiero positivo valido Dio lo aggancia all'azione, cioè fa sì che possa completarsi.
Qualche anno fa un suo collega americano di nome Kushner si trovò, cosa ovviamente, tradotto in lingua italiana, un suo testo che io apprezzai molto e che diffusi, dal titolo Nessuno ci chiede di essere perfetti, nemmeno Dio. È possibile recuperare questa tensione che il rabbino Kushner diede nella titolatura di questo libro, dove tra l'altro c'era un'articolazione, un'argomentazione notevolissima, e dove si parlavano anche soprattutto dei testi della Torah. Cioè, questa, e ovviamente io ebbi una reazione da parte cristiana, ma Dio ci dice siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ecco,
siate santi come santo sono io, cioè con la tensione della perfezione. Ma c'è proprio in queste settimane che intercorrono tra la festa di Pesach, la Pasqua ebraica,
e la festa di Shavuot
delle settimane, cioè la commemorazione del Decalogo, in queste settimane si usa nel sabato leggere il Pirkei Avot, le massime dei padri, un interessantissimo breve trattato della Mishnah, cioè della prima raccolta dei testi rabbinici, che è considerata un po' la dottrina etica dell'ebraismo. E proprio in una Mishnah di questi capitoli è detta una cosa che io adopero spesso, soprattutto su me stesso. Lo alecha amelatha ligmor ve'em atta ben chorin ribatel mimenna. Non sta a te compiere l'opera, ma non sei libero di tirartene indietro.
Questo dono che ci ha fatto di sapienza rabbinica Ravrichetti questa sera, e gli siamo veramente grati e speriamo che possa ritornare a Verona a intrattenerci con queste meditazioni esegetiche veramente straordinarie. Chiedo ancora se qualcuno avesse da dire, c'è ancora disponibilità di qualche minuto, altrimenti ci congediamo ringraziando ancora il nostro illustre relatore. Allora l'ultima domanda a lei.
È in base a questo pezzo della Bibbia, insomma a questa parte della Bibbia, che nel Medioevo erano visti con sospetto quelli che facevano dei lavori relativi alle costruzioni, quindi capimastri o operai, oppure non ha niente a che vedere con questo?
Non credo proprio. Nel Talmud la Bannaut, cioè l'edilizia considerata in maniera abbastanza positiva, anzi c'è un brano del Talmud alla fine del Trattato delle Benedizioni, Berachot, che dice quando i tuoi, c'è cioè un versetto dei Salmi che dice: quando i tuoi figli si dedicano alla conoscenza di Dio, aumentano l'armonia nel mondo. I maestri dicono, qui in questa frase bisogna intendere non come se fosse scritto, come è scritto, Banaich, i tuoi figli, ma Bonaich, i tuoi costruttori, perché una generazione costruisce sempre su quell'altra. Quindi la costruzione è positiva.
Grazie.